pensato di vivere questo momento di ritiro con voi nello spirito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e leggiamo un brano dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 20 a 26, che ci guiderà nella meditazione. Giovanni 17, 20, 26. In quell'ultima sera Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Ecco, vedete, innanzitutto questo testo a cui ha fatto riferimento anche recentemente il Papa nel terzo viaggio in Germania, dice che Gesù prega per noi. Noi sappiamo che la Madonna prega per noi, sappiamo che i Santi, Sant'Agostino, qui viene detto una cosa ancora più grande, che è Gesù che prega. Gesù realmente sta pregando per noi, anche se noi lo dimentichiamo spesso, non voi chiaramente, ma il mondo non pensa che Gesù sta pregando per noi in questo momento. Ed è un evento che è il vero motivo della ricerca della comunione dentro la Chiesa, con il mondo, con gli altri cristiani, che è un motivo che è teologico. Come sapete, l'ecumenismo non si fa con gli accordi, con i compromessi, ma lo si fa perché Cristo ci ama, Cristo ci ha scelti. E c'è un principio di attività che è la grazia. Noi dobbiamo tornare a credere con tutte le forze e a annunziare al mondo che senza la grazia non si va da nessuna parte. Vi ricordate, l'ho messo qui nei fogli che vi ho dato per la vostra, così, approfondimento se volete, che il Papa a Erfurt nell'ultimo viaggio, appunto parlando in questo incontro ecumenico con i luterani, poneva questa domanda semplicissima, dicendo che questo è un passo avanti dell'ecumenismo. Non siamo in un momento di autunno, come dicono alcuni, ma anzi l'ecumenismo sta andando al cuore. E poneva questa domanda: l'uomo ha bisogno di Dio o il mondo va abbastanza bene anche senza di lui? Ho detto più volte che mi ha mandato ai matti, si dice a Roma, mi è piaciuto moltissimo questo avverbio, abbastanza bene, cioè il Papa parla con un linguaggio semplicissimo. L'uomo ha bisogno di Dio o in fondo la vita va abbastanza, ce la caviamo lo stesso, sì, ci manca qualcosa, ma in fondo la vita, la politica, la morale, la famiglia, la scuola, i bambini, l'ecumenismo. Questo brano di Gesù, questo Vangelo ci dice: il mondo va malissimo se non c'è Gesù che prega per noi. Gesù è ciò che è essenziale per vivere, se Gesù non c'è la morte. E se l'ecumenismo, se i fratelli riscoprono che insieme devono dire che abbiamo bisogno di Dio e che questa unità è molto più radicale delle cose secondarie che ci dividono, ma noi annunziamo al mondo che di Dio abbiamo bisogno e che Dio è venuto in Gesù. E pensate, questo ci aiuta anche a comprendere subito, se veramente Gesù prega per noi, che noi possiamo permanere anche, se volete, in una comunione non piena, perché abbiamo fiducia in Lui. Pensate innanzitutto anche alla non piena comunione che c'è fra di noi, nelle famiglie, nei monasteri, nella Chiesa, no? Le persone hanno sempre l'idea che se non c'è la piena comunione, Dio non c'è. Allora se in famiglia c'è un problema io me ne vado, se in monastero c'è una tensione io me ne vado, io smetto di parlare, io rompo quel ponte di comunione che c'è perché la vorrei più grande, siccome non c'è quella che vorrei, non c'è niente. E invece Gesù dice: io sto pregando per voi, dovete permanere nella comunione anche se la comunione non è ancora quella che voi desiderate, quella che io desidero. Penso tante volte vi capita a voi, anche a me capita, sono persone che hanno litigato con la suocera, con la nuora, con il marito, e uno deve dire: ma io non ci vado più a Natale, non ci parlo più, non gli telefono perché sono così addolorato. Cioè vogliono rompere del tutto, no? E tu gli devi dire: ma guarda, almeno non rompere quello che c'è, tieni quel filo e poi Dio ci penserà. Cioè devi vivere un tempo che è intermedio, ma non puoi distruggere. Se tu non vai a Natale a salutare, dopo non potrai più parlare, perché se il filo si rompe del tutto e poi non si riannoda più, va tenuto il filo, anche se non è la perfezione, perché in quel filo Dio è presente. E capite che quando Gesù dice io prego per voi, non è un filo tenue. Cioè se Gesù prega per noi e prega per i fratelli separati, Gesù sta veramente pregando per noi. Quindi è un filo enorme, è una gomena, si potrebbe dire, cioè è qualcosa di grande che nella fede ci fa vedere veramente in una maniera diversa anche il tempo di frizione, i fastidi che abbiamo fra di noi, quel pettegolezzo, quella parola che ci ha dato fastidio e così via, no? Mentre alcuni dicono non c'è l'unità, allora io non prego più con te, io non ti parlo, io non vengo alla liturgia con te, io non prego per te, non prego per il Papa, non prego per i Vescovi, siccome ho rotto tu sei l'anticristo, siccome ho rotto con te tu sei il grande nemico, no? E Gesù invece continua a pregare per i suoi. E il testo, dopo aver invitato appunto implicitamente a non fuggire in una perfezione illusoria, in una perfezione che non è di Dio nel paradiso ci sarà la perfezione, nella terra non c'è la perfezione, per questo Cristo prega perché sa che ci sono i problemi nella storia, per questo la sua preghiera è necessaria. Il testo dice non prego solo per questi, che sono gli apostoli, la Chiesa è apostolica, la Chiesa è fondata sui dodici e non si può mettere un altro fondamento che non siano quelli, ma continua: prego anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. In realtà se uno legge il testo greco è un presente. Prego anche per quelli che per la loro parola credono in me. È come se Gesù già sta pensando al futuro. Gesù dice io adesso pregherò per quelli del 2012, pregherò per le agostiniane che stanno qui, per le novizie, per le juniores, pregherò per Roma, pregherò per quelli che credono, non per quelli che hanno già creduto, per quelli, ma proprio per quelli che in ogni generazione credono, no? E come fanno a credere? Credono per la loro parola. Qui è un inciso apparentemente normalissimo, come tutte le cose del Vangelo, che sono normalissime, no? Non si può credere se non per la parola di qualcuno che ha già creduto. Si crede sempre per la parola della Chiesa. Un altro enorme principio dell'ecumenismo, che in realtà anche Lutero sa bene, anche i luterani sanno bene che non c'è solo la scrittura, ma c'è la tradizione, c'è la Chiesa. Per credere non c'è la parola semplicemente della scrittura, ma c'è la loro parola. C'è la parola della Chiesa, c'è la parola che ci offre la fede. Questo perché la fede non ce la possiamo dare da soli. Nessuna persona può trovare la fede da solo, ma la trova sempre attraverso coloro che hanno creduto. Come sapete la scrittura è solo una concretizzazione della fede della Chiesa, cioè la scrittura è secondaria rispetto agli apostoli. Noi crediamo agli apostoli, non semplicemente alla scrittura, anzi crediamo più agli apostoli che alla scrittura per certi aspetti, ma crediamo alla scrittura proprio perché è apostolica, perché è la tradizione apostolica messa per iscritto, no? Questa è la grande contestazione di oggi, e qui di nuovo i cristiani debbono essere uniti e possono, ed è un passo avanti enorme nell'ecumenismo quando noi siamo uniti. Non si crede senza la Chiesa, si crede solo nella Chiesa, si crede attraverso la Chiesa e dentro la Chiesa. Ho letto in questi giorni, me l'ha suggerito un sacerdote, dentro un libro, dentro il famoso Introduzione al Cristianesimo di Ratzinger, questo testo del 68, dove si parla della cristologia, c'è un excursus in sei punti, e dice, all'inizio di questo excursus straordinario, interessantissimo, dice la grande contestazione che fa il mondo di oggi ai cristiani è questo, Io voglio credere senza nessuna mediazione. Io voglio credere in maniera immediata. Allora io non voglio il Papa, non voglio il Vescovo, ma in realtà non voglio neanche la parola, non voglio neanche il Vangelo, non voglio il credo, non voglio i sacri. Io non voglio che ci sia qualcuno in mezzo. La grande contestazione è: perché c'è bisogno dei monasteri, del vicariato di Roma, del Papa, dei catechisti, dei preti e così via all'infinito, no? E in questo testo Ratzinger rispondeva nel 68, sembra un testo di una modernità incredibile, lui diceva: se ognuno di noi si salvasse da solo, in realtà non servirebbe la Chiesa, cioè se noi fossimo monadi che non vivono in comunione, non vivono in una società, non vivono fra padri, madri, figli, fratelli, sorelle, liti, potremmo essere ognuno salvati senza gli altri, ma siccome abbiamo una carne, siccome siamo esseri sociali, Dio non può che salvarci attraverso una realtà pubblica che è la Chiesa, attraverso i segni, le parole, i sacramenti, i gesti. È per la loro parola che noi possiamo arrivare a Gesù e noi crediamo. Vi ho portato qui, poi ve lo lascio, ve lo faccio vedere solo da lontano, perché appunto ho riflettuto in questo periodo, ho fatto un incontro su Lutero. Questa è un'interessantissima opera di Lukas Cranach, che è il pittore di Lutero, perché Lutero non era contro le immagini, Lutero sapeva benissimo che le immagini servivano al popolo, e quindi aveva un pittore personale che gli faceva le immagini come voleva lui. Questa è una crocifissione di Weimar, dove c'è Cristo, c'è Lutero, e qui c'è proprio Cranach, il pittore. C'è il sangue di Cristo che gli va direttamente sulla testa, cioè come a dire: Cristo salva direttamente te. Qui è scomparsa la mediazione ecclesiale. Come sapete, nei crocifissi medievali c'è la Chiesa che prende in una coppa il sangue di Cristo e ci offre il sangue di Cristo, perché è la Chiesa che viene salvata, non è la singola persona che viene salvata, ma è il popolo di Dio che viene salvato, e noi entrando in questo popolo entriamo nella salvezza, no? Se noi fossimo dei singoli, come erroneamente manifesta questo, non ci sarebbe bisogno di un monastero, di un vicariato, di una città, della scrittura. A cosa serve la scrittura? La scrittura è un evento pubblico, non è un evento privato. La scrittura è un libro che tutti leggono, perché è attraverso la parola della Chiesa che noi siamo salvati. E questo testo dice che alla Chiesa viene data la gloria, cioè che la Chiesa è sua, e Cristo dà alla Chiesa la gloria che è sua, gli dà la bellezza. Sapete che gloria è questa parola enorme, la doxa. Nell'Antico Testamento si parla della kabod, di questa gloria, cioè Dio che si manifesta visibilmente nella sua meraviglia, è Dio il meraviglioso, ma realmente è meraviglioso che noi siamo salvati. Ed è meraviglioso che ci si salva attraverso il battesimo che noi diamo. Nessuno si può battezzare da solo. Se c'è una cosa che è vietata è che uno si autobattezzi. Serve un altro, può essere anche un laico, ma è un altro che dice: io ti battezzo. Nessuno può dire: io mi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Serve la Chiesa che ti dà questa figliolanza, questa certezza, questa grazia ti viene sempre data tramite la Chiesa. E voi capite che l'ecumenismo oggi, e la Chiesa Cattolica insieme, è chiamata a dire che noi siamo necessari, noi non siamo superflui, noi non siamo inutili. È vero che la grazia è tutto, è vero che è Dio tutto, noi non siamo il primato della grazia, il primato di Dio, no? Ma insieme noi diciamo che la grazia è così grande di servirsi di noi e di ritenere noi necessari. Senza la parola degli apostoli e della Chiesa l'uomo non si salva. È vero che l'uomo si salva per la grazia di Cristo, ma l'uomo si salva perché voi pregate per gli uomini, perché voi sorelle pregate per il mondo, pregate per i peccatori. È Dio che salva, ma Dio salva tramite la vostra preghiera. È per la vostra preghiera, per la vostra parola. Ed è fondamentale, cioè, in un mondo che pensa che la vita non serva a niente, che in fondo noi siamo inutili, siamo superflui, non cambia niente, ma sì, se io mi faccio suora, non mi faccio suora, mi sposo, non cambia niente, tanto no. Gesù dice: è per questa parola che realmente noi siamo salvati. Vi ho messo qui un testo piccolissimo a pagina 4, un testo straordinario di Romano Guardini, un testo paradossale se volete, ma è bello proprio nel suo paradosso. È una lettera, sono quattro righe di una lettera all'allora Monsignore Giovan Battista Montini, non ancora Papa, del 52, e dice così questo testo: il riconoscimento della Chiesa è stata la convinzione determinante della mia vita. Quando ero ancora studente di scienze politiche, quindi un laico, ho capito che la vera e propria scelta cristiana non ha luogo davanti al concetto di Dio e neppure di fronte alla figura di Cristo, ma davanti alla Chiesa. È un paradosso, cioè è chiaro che si è cristiani per Dio e per Cristo, non per la Chiesa, cioè noi ci consacriamo, seguiamo la vocazione di Dio, di Cristo, no? Ma lui dice, in realtà la vera scelta io l'ho fatta quando ho trovato Cristo, il Cristo datomi dalla Chiesa. Ciò mi ha fatto capire che una vera efficacia è possibile solo nell'unità con la Chiesa, solo nell'unità con essa. Non c'è efficacia di presenza di Dio e di Cristo senza la Chiesa, senza la sua realtà. Se volete a livello pastorale, anche questo è evidentissimo, non so, pensando un po' anche alla mia storia di viceparroco, di parroco, ci sono per esempio dei ragazzi, delle ragazze che sono bravissimi, cioè sono intelligenti, sono pieni di cultura, pieni di passione per gli altri, ma se non arrivano ad amare la chiesa, la parrocchia, non ci si cava un ragno dal buco. Tu lavori, parli e stai, fai i campi, se loro non scelgono di amare la chiesa è tutto inutile. In realtà non credono, cioè se uno non entra nella chiesa non crede. Solamente quando decide di servire la Chiesa, di amarla, pur vedendone i limiti, ma decide di che è per quella parola che si crede, è per quella realtà. Ed è chiaro che cosa fa? Che per la loro parola crederanno in me. Qui è il cuore, cioè di nuovo si torna dalla parola a ciò che la parola della Chiesa deve portare. La Chiesa non invita semplicemente a amare la Chiesa, ma invita a credere in Cristo. Come sapete può essere qui riassuntivo, insomma sono cose che immagino sapete benissimo. Sapete che Giovanni è così sintetico, proprio perché è l'amico di Gesù. Giovanni dice che ci sono solo due virtù, le uniche due virtù che contano sono credere in colui che il Padre ha mandato, e amare il fratello. È salvo chi crede in Gesù, chi crede che Gesù è il figlio di Dio, ha la vita eterna, anzi la vita eterna è credere che Gesù è il figlio di Dio, lo dice subito 17:3, alcuni versetti prima. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico Dio e colui che hai mandato. Questa è la vita eterna è questo, credere in Dio e credere nel figlio. Chi crede in Cristo e nel Padre ha la vita eterna, e seconda virtù in cui si riassume tutta la vita cristiana è amare il fratello. E conseguentemente Giovanni nella sua sintesi dice che due sono i peccati mortali, i peccati per cui si perde la vita, la salvezza, per cui si muore, si va nell'inferno. Primo peccato, non credere che Gesù è il figlio di Dio. Chi non crede che Gesù è il figlio è nella morte. È così importante credere che Gesù è il figlio che chi non crede che Gesù è venuto nella carne è l'anticristo. Come sapete l'anticristo è una parola inventata dall'evangelista Giovanni, non esisteva nella tradizione ebraica, perché Cristo è venuto, si manifesta l'anticristo, che è colui che dice che Gesù non è il Cristo. Questo è il grande nemico, no? Il secondo grande peccato che fa essere nella morte è l'odio del fratello. Chi odia il fratello è nella morte. Chi non ama il fratello ma lo odia è nella morte. Giovanni non elenca tutti i comandamenti che sono comunque importanti, no? Ma sintetizza in queste due cose, due virtù, due peccati, due prospettive di salvezza, due prospettive di perdizione. No? Allora io prego per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché siano tutti una sola cosa. Proprio questa, lo vedremo meglio fra un attimo, ma questa unità della Chiesa appunto la possiamo vedere innanzitutto proprio nel suo risvolto, cioè chi non entra nell'unità della Chiesa in realtà non ha accolto Cristo, è l'esperienza che noi abbiamo, chi tentenna con la Chiesa, noi sappiamo che non entra in relazione vera con Cristo, resta un estraneo, un forestiero, non ha comunione con i santi, quindi non ha comunione con Cristo, non si ha Cristo da solo, lo si ha Cristo insieme all'unità, e Gesù vuole l'unità, chi trova Lui trova tutti quanti i fratelli. Come tu Padre sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Qui mi interessa, di nuovo per tornare a questa riflessione più spirituale, teologica e profonda, come l'unità della Chiesa, l'unità dei fratelli, ha la sua origine, la sua sorgente, la sua forza, ma il suo significato in una realtà che è precedente. Il Padre è nel Figlio e il Figlio nel Padre. Il Padre è in me e io sono in Lui. Il Figlio e il Padre sono una sola cosa. Se voi prendete il primo dei testi che vi ho messo, è un testo straordinario di Varillon, un gesuita francese che si sta rivalutando in questo periodo, e lui sottolinea, come anche fa il Papa, come ha fatto De Lubac e tanti altri, che la fede deve essere semplice, unitaria, cioè non si possono presentare mille cose. La fede ha un nucleo che è semplicissimo. Varillon dice: la divinizzazione della persona non è possibile che tramite l'incarnazione, e l'incarnazione non è possibile se Dio non è Trinità. Tutto il resto, in un modo o nell'altro, deve ricondursi a questo. Che cosa vuol dire? Che se Gesù non è Figlio di Dio, allora Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo. E se Gesù non è Padre, Figlio e Spirito Santo, Gesù non può essere Dio, cioè la Trinità e l'incarnazione sono la stessa cosa. Sono le due grandi realtà della nostra fede, sono la stessa realtà. Perché Gesù è vero Dio e vero uomo, allora Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, allora Gesù è veramente vero Dio e vero uomo. E lo vedremo subito, ed è per questo allora che noi siamo salvi, perché siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo, l'incarnazione e la Trinità sono la stessa cosa vista da tre punti diversi, sono la stessa realtà di salvezza, no? E voi sapete che questi sono i tre pilastri dell'ecumenismo, cioè è cristiano chiunque crede nella Trinità, chiunque crede nell'incarnazione, chiunque crede nel battesimo. Per esempio, i testimoni di Geova non sono cristiani perché non credono nella Trinità, non credono nell'incarnazione, non credono nel battesimo. Un luterano è cristiano perché crede nella Trinità, crede nell'incarnazione e quindi battezza. È la sua fede, è il cuore della sua fede, anche se poi ci sono dei problemi gravissimi su altre cose, ma il cuore della sua fede è uguale alla mia, uguale alla vostra, il cuore teologale della sua fede. Il Papa chiaramente torna a dire che questo non è più scontato oggi, cioè tragicamente noi abbiamo delle persone che si dicono protestanti, si dicono, ma in realtà hanno perso la fede trinitaria. In realtà pensano che Gesù sono un rabbino, pensano che Dio non è venuto nel mondo, che tutte le divinità sono uguali. Se uno non pensa che la Trinità è vera, non ama la Trinità, non ama Gesù, vero Dio, in realtà non è più cristiano. In realtà la sua fede cristiana è morta, è finita nel niente, no? Invece Gesù dice: come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Come sapete, questo è anche il Vangelo di Luca, la famosa l'inno di giubilo: solo il figlio conosce il padre, solo il padre conosce il figlio, che è un testo addirittura della fonte Q, cioè un testo pre-evangelico, cioè un testo così antico, perché Giovanni non fa che meditare quello che Gesù ha veramente detto. Gesù ha veramente detto: solo il padre conosce il figlio e solo il figlio conosce il padre. Nessuno conosce il padre come il figlio, e solo il figlio ci porta il padre nel mondo. Io ho messo qui anche degli altri testi così teologici, ma per farvi amare, un piccolo testo di Origene: revelat Christus Patrem per hoc quod ipse intelligitur. Cristo rivela il Padre, cioè solo Gesù ci rivela il Padre, nessun altro uomo sulla terra. Ci rivela il Padre in quanto egli stesso, il Cristo, viene compreso come figlio. Cioè io capisco che il Padre è figlio, è il Padre del Cristo, e capisco che il Cristo è il figlio del Padre. Cioè io capisco insieme il Padre e il Figlio. E sotto trovate un testo meraviglioso che mi ha regalato una persona. Dice, scherzando, questo Chesterton, che io amo citare spesso, che rovescia tutti i discorsi, dice: gli illuminati, i progressisti hanno l'abitudine di ridere, di mettere in vista come un orribile esempio di aridità dogmatica, di stupido puntiglio settario, la questione atanasiana, cioè di Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, poi venuto a Roma scappando, poi tornato a Alessandria, della coeternità del figlio. Cioè Sant'Atanasio è quello che dice che il figlio è prima del mondo, il figlio è da sempre. E invece le stesse persone, i liberali, ci mettono innanzi come il vero cristianesimo, immune da contese dottrinali, la frase Dio è amore. Eppure le due affermazioni sono quasi identiche, perlomeno una è un non senso senza l'altra. Come fa Dio ad essere amore se non è padre e figlio? Cioè Dio è amore proprio perché il padre e il figlio sono l'uno nell'altro. Se Dio non fosse Padre e Figlio, Dio non sarebbe amore. Quindi la coeternità del Padre e del Figlio è l'affermazione che Dio è amore. Dio è amore perché è il Padre, il Figlio e lo Spirito che si ama. E finisce, la verità è quello squillo del vero cristianesimo, la sfida della carità, della semplicità di Betlemme e del Natale, mai suonò decisamente e chiaramente come nella sfida di Atanasio al freddo compromesso degli ariani. Sono gli ariani che sono freddi a pensare che Dio è solo e solo a un certo punto crea il suo Figlio, no? Invece Gesù è veramente da sempre amato dal Padre. Ecco, questo mistero di l'unità nostra dipende, è preceduta da un'unità che è la sorgente di ogni ricerca di unità sulla terra. Dio è amore. Noi possiamo e dobbiamo amarci anche se ci sono problemi, anche perché Dio è amore. Noi abbiamo questo bisogno, questa esigenza, perché Lui è amore prima che noi esistiamo. E il Padre, il Figlio e lo Spirito si amano da sempre. Pensate qui in questo testo dove appunto Gesù prega, siamo nell'ultima cena, Gesù si abbandona alla volontà del Padre, no? Anche come evidente proprio la cristologia, cioè Gesù pienamente uomo e pienamente Dio. Gesù è pienamente unito al Padre e Gesù è pienamente uomo, è completamente uomo. Potete poi leggerlo, vi ho messo dei testi su San Massimo il Confessore. Come sapete San Massimo è un teologo che ha vissuto a Roma, anche se orientale, ed è passato proprio qui davanti, uno dei fatti più straordinari della Chiesa di Roma che vengono dimenticati, quando Martino I e San Massimo difesero le due volontà di Cristo, la volontà umana e la volontà divina. Martino I si fece stendere sul letto dinanzi all'altare di San Giovanni il Laterano e i soldati dell'imperatore lo presero, lo deportarono a Costantinopoli e lo spogliarono delle vesti perché aveva affermato che c'era anche la volontà umana pienamente in Cristo, e lo condannarono a morte e poi lo graziarono fra le risse di tutta quanta la gente. San Massimo il Confessore, che viveva a San Sabba, gli tagliarono la lingua e gli tagliarono le dita, perché con la lingua e con le dita aveva detto che in Cristo c'era la volontà umana e la volontà divina, mentre l'imperatore pretendeva che in Cristo ci fosse solo la volontà divina, che aveva come espropriato la volontà umana, no? Quindi passarono qui probabilmente proprio di fronte al vostro monastero, furono portati poi al Palazzo Imperiale, al Palatino, e poi furono portati a Costantinopoli, perché ancora Roma era una città pienamente imperiale, no? E invece la fede cristiana risponde: l'umanità e la divinità di Cristo possono stare insieme perché non si oppongono, anzi sono in piena armonia, cioè l'umanità di Cristo si abbandona completamente alla divinità della persona di Cristo, perché è il bene, perché è Dio. Ciò che è umano non è contro il divino, ma anzi l'umano è pienamente se stesso quando si abbandona a Dio. Pensate al vostro abbandono, alla vostra fiducia, al vostro dire sia fatta la tua volontà. Cioè nel dire sia fatta la tua volontà si vede che ci sono due volontà. In Cristo c'è pienamente la volontà umana, pienamente la volontà divina. Come quando noi diciamo io mi consacro, io obbedisco, io perdono. Cioè noi abbiamo una volontà, ma la nostra volontà umana si piega dolcemente. Si piega non in maniera arrabbiata, si piega perché la volontà divina è bella, perché la volontà divina è la verità di quella umana, è la pienezza di quella umana, no? E quindi c'è la Trinità, ma c'è l'umanità e la divinità di Cristo che sono dentro la Trinità, e Cristo che si abbandona pienamente in questo. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Tutto questo che è misteriosamente trascendente è anche un'offerta al mondo perché il mondo possa credere. Il mondo, vedendo la Chiesa, vedendo Cristo la cui umanità obbedisce alla divinità, e vedendo noi che ci fidiamo di Lui, possono arrivare a credere. Qui vediamo l'altro aspetto, no, della Chiesa, cioè veramente le persone credono perché scoprono la Chiesa. è l'esperienza, cioè ognuno di noi crede perché vede un prete, una suora, un papà, una mamma, un papa, un santo, un libro cristiano, vede un gesto di carità, cose diverse, ma realmente noi vediamo l'unità, vediamo questa armonia, questa pace della Chiesa, vediamo il perdono, vediamo tutto questo. Pensate al brano che abbiamo visto, venite e vedrete, no? Uno dei grandi problemi è quando uno vuole trovare Cristo, dove lo porto? Cioè, ha bisogno di stare in una realtà che non necessariamente è un gruppo stretto, ma è un luogo dove dire la messa, dove ricevere i sacramenti, dove a volte anche sostare solo per vedere la Chiesa, respirare l'atmosfera come avviene nella vostra cappella, la gente viene, sta lì, vi guarda, vi sente cantare. Cioè, c'è un luogo in cui, vedendo altri che cercano Dio, si avvicina pian piano, il Signore lo chiama vedendo l'unità degli altri, vedendo il Papa che prega con i Vescovi, con i Cardinali, con i Preti, con i Laici, vedendo i fratelli cristiani che, anche se nella fatica della separazione, provano a pregare, a perdonarsi, a testimoniare quell'unità che c'è in Cristo, nella Trinità, nel Battesimo. E questo noi della Chiesa è un noi della Chiesa che ci abbraccia veramente tutti, abbraccia tutte le generazioni. Siamo noi di oggi, ma siamo noi anche appunto gli apostoli, quelli che per la loro parola crederanno. Cioè, è questo noi che abbraccia tutti quanti. Vi ho messo qui un altro testo famosissimo del Papa a pagina 4, dove il Papa dice... era allora cardinale, ma lo dice anche adesso da Papa, questo noi della Chiesa non va inteso solo in senso sincronico, ma anche in senso diacronico, il che significa che nella Chiesa nessuna generazione è isolata. Nel corpo di Cristo il limite della morte non conta più, in Lui passato, presente e futuro si compenetrano. Voi credete la stessa fede di Sant'Agostino, voi non siete solo voi di questa generazione, di questo monastero, ma nelle litanie dei santi, nelle liturgie delle ore, tutti i santi che già sono stati sono in comunione con voi. E noi abbiamo tutti la stessa fede e la gente percepisce quest'unità. Sente un prete che parla di Agostino e dice Agostino e Don Andrea, Agostino e il monastero dei Santi Quattro sono la stessa fede. Io posso credere perché la fede di Agostino e la fede loro non è diversa, così come non è diversa la fede di questo monastero e la fede del Papa. Mi è tornato in mente una espressione di un autore che conoscete sicuramente, si chiama Guareschi, un uomo straordinario che era stato nei campi di concentramento, eccetera. Lui scriveva, uscendo dai lager, io non posso dire una frase che non avrebbero condiviso quelli che sono stati con me nel lager, quelli che sono morti. Io posso parlare, ma quello che devo dire loro devono essere d'accordo. Cioè, nella mia esperienza valgono anche i morti. Io non posso mettere la fede cristiana democraticamente ai voti e se a 30 persone non gli piace la Madonna la tolgo perché noi siamo 50, 30, no, perché la Madonna hanno creduto i miei nonni, c'è creduto Sant'Agostino, e quindi la Madonna è parte di questo noi della Chiesa. E arriva a dire il testo, Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Gesù vuole che noi contempliamo la sua gloria e vuole che noi arriviamo ad essere dove Lui è, nella comunione dei santi, perché Lui è stato amato prima della creazione del mondo. Notate, in questo testo la vita della Chiesa viene messa fra l'origine, Gesù esiste, il Figlio di Dio esiste da sempre, e viene messa l'escatologia. Voi come monache testimoniate che questo mondo passa, che ci sarà un paradiso, che non si può puntare tutto su ciò che noi realizziamo in questo mondo, ma ci sarà una gloria che noi contempleremo, e la vita viene vista a partire da questa gloria. E questa gloria, dice Gesù, io l'ho data a loro, cioè questa meraviglia della vita di Dio veramente l'ho messa nelle loro mani, gliel'ho data, gliel'ho consegnata, ce l'hanno loro anche nelle loro mani. De Lubacchio, in uno di questi articoli, in questo articolo in cui avevo in mente, dove cita Origene, dice Cristo è la meraviglia della meraviglia, cioè lui è il più bello di tutti. A me piace molto dire alle persone meraviglia o meraviglia delle meraviglie. Lui dice Cristo è la meraviglia delle meraviglie, cioè è l'essere più bello, è lo sposo. Ma questa sua meraviglia in qualche modo traspare, anche se noi la sporchiamo un po', la rendiamo meno a volte visibile e brillante. Ma perché ce l'abbiamo noi? Dice questo testo, perché li hai amati come hai amato me. Cioè, noi siamo amati dal Padre come il Padre ha amato il Figlio. Anche qui è la fede che ce lo fa credere, non ce lo dimentichiamo, noi spesso ci sentiamo brutti e cattivi. Io mi ricordo, mi sta tornando in mente in questi giorni una frase che io ripetevo sempre da ragazzo a mia mamma, eccetera, nessuno mi vuole bene, questa lamentela continua, nessuno mi vuole bene, cioè noi non ci sentiamo amati, noi pensiamo che non siamo amati, che nessuno ci vuole bene, no? Invece Gesù dice, Dio ci ha amati come ha amato me, Dio vi ha amato come ama me, cioè per questo voi siete salvi, perché voi siete amati come Lui da sempre ama me, adesso questo amore arriva fino a voi. Capite qui perché il battesimo fa parte dell'ecumenismo, cioè l'ecumenismo è la Trinità, l'incarnazione, ma se ci fosse solo la Trinità, l'incarnazione non noi. Cioè l'ecumenismo è che questa gloria è dentro la nostra vita, cioè noi siamo figli, Dio ci ha veramente amati. Non basta che Dio sia amore, ma questo amore ce lo ha donato, ci ha resi figli dentro il suo amore. Sapete che nell'immagine dell'iconografia delle virtù, la virtù della fede è una donna che ha sempre la croce e il calice. La croce perché è Cristo, cioè tu credi che Cristo è morto e risorto per te, ma che quel Cristo tu lo trovi nel calice perché è l'amore con cui tu oggi sei amato. Cioè non è solo che Dio è morto allora, ma che Dio oggi ama te, che Cristo oggi ti dà la vita, no? Non c'è fede senza la fede nell'Eucaristia, nella presenza della trasmissione oggi di questo dono. E il testo si conclude con una parola seria, impegnativa, di giudizio anche. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi sanno che tu mi hai mandato. Cioè, ci sono i figli, ma questo è il dramma della vita. La vita non è una cosa in cui va tutto bene, c'è il dramma del peccato. Tu, Padre, sei giusto, non sei solo buono, sei giusto perché hai offerto il Figlio, il tuo amore, il battesimo al mondo, però il mondo ti ha rifiutato. Il mondo non ha voluto credere, il mondo non ha voluto amare, il mondo si è voluto tagliare fuori da questo amore. Però loro ti hanno conosciuto, però i credenti, la Chiesa, i fratelli ti hanno veramente conosciuto. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Cioè, però la cosa più importante non è che il mondo non ti ha conosciuto, ma che c'è chi ti ha conosciuto e queste persone saranno inviate al mondo, saranno, noi sappiamo di essere Chiesa non semplicemente per bearci della Trinità, ma perché il mondo non ha conosciuto e quindi per questo è fondamentale la nostra testimonianza, la nostra preghiera, la nostra penitenza, la nostra gioia, la nostra allegria, perché il mondo deve ancora conoscere Gesù. Mi viene in mente, per concludere, l'immagine di Giona e anche dei chiamati del Vangelo di ieri. Nel brano di Giona un'espressione che mi ha colpito, perché devo passeggiare per Roma perché il medico mi ha chiesto di camminare, allora ogni tanto faccio dei pezzi, non c'era nel brano di ieri, ma c'è proprio nel testo di Giona. Sapete che in questa grande città, che ci vogliono 3 giorni di cammino eccetera, si dice così: non sanno distinguere la destra dalla sinistra. E voi camminando per Roma, quando vi capita, ma pensando, vi accorgete veramente che la gente non distingue la destra dalla sinistra, cioè non solo per i sensi vietati o per la politica, ma non distinguono più il bene e il male, non distinguono il matrimonio, l'essere sterili, l'essere fecondi, single, la gente si veste nelle maniere più strane, come è sempre stato, no? Cioè l'uomo veramente è lontano da Dio per tanti aspetti, veramente non ha conosciuto Dio, no? E si vede il dolore che c'è, cioè quanto sarebbero più belle le persone se entrassero nell'alleanza con Cristo, se si fidassero un po', se... E Giona viene mandato a attraversare questa città, a predicare questa conversione, perché questi non sanno la destra e la sinistra, non sanno più cos'è la luce e le tenebre, cos'è vero, cos'è sbagliato, cioè ritengono vere delle cose assurde, ritengono false delle cose verissime, non sono più in grado di dire l'ABC elementare della vita, della fede, del... E proprio questa unità, questa presenza della Chiesa che riporta l'uomo a Dio, alla Trinità, all'incarnazione, al battesimo, alla bellezza, al bene, all'amore, al perdono, eccetera, è tanto più il portare la gloria di Dio nel mondo, perché questo mondo attende di poter contemplare questa gloria. E così sia.